eravamo ancora visti finora e proviamo a fare quest'anno il primo, l'anno scorso qualcuno si ricorderà che abbiamo fatto un altro, di questi incontri di, li chiamiamo di spiritualità, inerenti al nostro cammino di formazione sulle dimensioni sociopolitiche della fede. Allora oggi, essendo alle spalle proprio immediatamente delle feste di Carnevale, pensavo che era ovvio, tutto forza, prendere come traccia quelle dimensioni di tipo appunto educativo all'aspetto sociale e politico della nostra fede, quegli spunti che possono venire proprio dalla celebrazione natalizia, da quello che abbiamo celebrato, festeggiato in questi giorni passati e di cui, come sempre, di tutte le nostre celebrazioni, non sempre abitualmente si colgono tutte le implicazioni, abitualmente, perché sapete che noi diciamo le nostre preghiere più o meno distrattamente, più o meno senza pensare a quello che diciamo, ma non solo, dipende molto per coglierne le implicazioni, no? Dipende molto da quanto noi siamo in grado di leggere e di capire quello che le parole della liturgia, per esempio, domenica, delle feste, ancora di più, nascondono dentro, perché chiaramente, non perché le vogliono nascondere, ma perché suppongono delle persone che conoscono l'origine, terra, no? delle celebrazioni che stiamo facendo, e non si può ovviamente pretendere che tutte le volte possiamo esplicitare o che ci venga esplicitato, ecco, tutto quello che è implicito nella celebrazione liturgica. Di solito il linguaggio della liturgia è piuttosto condensato, sintetico, non è mai contatto, contiene un sacco di cose che sono da scoprire fermandosi, contemplando, sentendo, e siccome succede, è così proprio la natura del linguaggio liturgico, che non a caso le celebrazioni liturgiche si chiamano misteri, non perché siano degli enigmi, ma perché hanno un condensato di meditazione e di significato che non è affatto immediato, va scavato, va cercato, va esplicitato comunque cosa fa. È così in generale di tutto, ma in particolare degli aspetti di questo genere, di impegno storico, delle implicazioni di impegno storico della nostra fede, è la cosa che si esplicita di meno. O che rarissimamente ci succede di esplicitare. Ecco, allora oggi dedichiamo un pochino l'attenzione a questi aspetti del mistero del Natale. Ci casca bene, perché? Dunque, perché il Natale è la prima grande celebrazione cristiana dell'anno nuovo, di ogni anno nuovo. Non a caso, questi giorni, l'ho trovato per caso ieri, ricevendo questo fascicoletto di riflessioni per i pastori, intitolato Settimana Pastorale, pubblicato dalle Deoniane. Non a caso, proprio questi giorni di Natale, uno degli ultimi vescovi che sono stati fatti, e che è un vescovo della nostra regione, un ragazzo che è stato con me in seminario, a Fano, precisamente Edoardo Menichelli, che è stato recentissimamente nominato vescovo di, anzi arcivescovo di Chieti e Fasto, che è qui, Fondo le Marche, no? L'Abruzzo, se non vado errato, proprio questi giorni, per Natale, questo giovane, in tutti i sensi, anche perché è fatto vescovo da poco, no? Vescovo, ha inviato la lettera di Natale, no? Si mandava la lettera di Natale, a casa, no? Una letterina di Natale. Per Natale. Ha mandato una letterina di Natale ai sedicenti cristiani impegnati in qualche modo in politica. Per Natale gli ho mandato una letterina. È proprio per Natale. Dunque non è che stiamo dicendo qualcosa di strano, ma qualcosa che è proprio strutturale al Natale stesso. Il signor Benichelli quindi ha fatto brevemente, ma in modo molto condensato, una letterina ai politici, o a quelli che si dicono cristiani impegnati in politica, invitandoli a raccogliere, ad accorgersi, e quindi a raccogliere in occasione del Natale gli spunti e i suggerimenti che vengono dal mistero del Natale, la celebrazione natalizia, proprio per l'impegno sociale e politico, indicando loro tre grandi suggerimenti, che adesso vi riassumo solo a modi spunto di introduzione per noi, no? Perché si potrebbero prendere anche queste tre piste. Io adesso, quando ho visto questo, ho già preparato una traccia presa dalle celebrazioni natalizie, però per dirci, insomma, che veramente stiamo pescando dentro una miniera, non una cosa casuale. Vi ricordo che i tre suggerimenti che ha dato lui, lui si rivolge direttamente a quelli che già hanno tra le mani qualche responsabilità diretta, non diciamo amministrativa locale o regionale, perché, e dice loro che sono tre grandi spunti che vengono da Natale. Primo, la scelta preferenziale dei poveri. La chiama anche con il tema solidarietà. Il Natale mette in rilievo, anche in primo piano, attraverso quel bambino nato in un stallo, che è comunque poco di meno che il figlio di Dio, il salvatore del mondo, abbiamo ascoltato, e mette in rilievo, in primo piano, precisamente questa cosa. Merita il consenso che i politici chiedono a chi li ha delegati, chi si regola prima di tutto con la regola cristiana, tipicamente cristiana, della solidarietà o della scelta preferenziale del popolo. Seconda indicazione che dice che scaturisce il mistero di Natale è la politica o il servizio o il ministero, insomma l'attività politica intesa come servizio invece che come potere o esercizio di potere, come esercitazione di servizio provvisorio, aggiunge questo aggettivo, servizio provvisorio, perché tutti sono, cita il proverbio, tutti sono utili ma nessuno è necessario. E sono utili se servono, e nessuno è necessario, dunque sono provvisori. Una dice che le due cose vanno a braccetto insieme, perché chi considera il proprio mandato non più provvisorio ma tende a renderlo permanente, significa che certamente non lo concepisce come un posto di servizio, e viceversa. Invece lo concepisce come un posto di servizio, sa benissimo che è provvisorio e non deve diventare, e non deve far nulla per farlo diventare permanente. Ma poi aggiunge subito come terza indicazione, ed è quella a cui nella sua letterina dedica più attenzione, dice: ad una politica, ad un esercizio della politica cristiano, ispirato cristianamente, non basta farsi guidare prima di tutto dalle esigenze della solidarietà, che le leggi da sole non possono certamente esaurire. Non basta nemmeno il principio etico che un amministratore si chiama amministratore perché è un servo e non un padrone. Ed è un servo che è lì provvisoriamente. Occorre un orientamento che viene dal Ministero del Natale molto più profondo, o se volete molto più alto. Occorre orientarsi a Dio. È insufficiente essere genericamente credenti, genericamente credenti, o sedicenti credenti. Questo è una conseguenza della aggettivo cristiano. Il Cristo, il cristiano è uno che opera insieme con Cristo e nel nome di Cristo, che è vivo e presente nella storia, perché non è morto ma è risorto, non è solo nato, è morto, ma non è morto solo, è risorto, solo che per essere presente ha bisogno di quello che il suo corpo, le sue membra, le sue braccia, le sue mani, i suoi piedi, che sono i suoi discepoli. Oltre dunque che una conversione morale è assolutamente necessaria, la conversione nel senso strettamente religioso. È soltanto il regno di Dio, il fare regnare Dio nella propria vita, che può liberare definitivamente e in modo garantito, almeno nella misura in cui non è soltanto una predica, ma una realtà, a liberare definitivamente da tutte le incrostazioni di peccato della storia umana, da tutti i condizionamenti di peccato della storia umana, l'attività o l'esercizio di un'attività o di un impegno politico, pubblico, sociale. Perché effettivamente si possa dire che si realizza la istanza del servizio, bisogna essere liberati radicalmente dalla tentazione di fare i padroni. E si è liberati radicalmente dalla tentazione di fare i padroni solamente se si ha un padrone solo, una signoria, un regno superiore al quale si sente e si sa di dover rendere conto precisamente come amministratori di cose sue. E perciò, dice, per questo motivo che l'attività o l'impegno sociale, politico, pubblico comunque, non è semplicemente non solo non è un luogo di dannazione necessariamente, non è necessariamente una cosa sporca, ma può effettivamente essere una vocazione, una specifica strada di realizzazione della carità, della fede, della speranza, della vita nello spirito o animata dallo Spirito Santo di Dio. Dunque, in estrema sintesi, concludendo questa sua letterina, dice: occorre far posto a Dio e dar tempo a Dio per essere capace di servire e per essere liberati dal fare i padroni, e occorre l'ancora suprema questa signoria suprema, occorre la dimensione della preghiera per sapere discernere e sopportare i problemi e le difficoltà che la città dell'uomo o la convivenza umana crea, produce, moltiplica e spiattella davanti a chi pretende o perlomeno osa, perlomeno dice, di assumersi delle responsabilità di tipo pubblico. Deduce tutte e tre queste indicazioni generali, che vedete, dall'occasione del Natale. E dice, in occasione del Natale vi mando questo piccolo contributo alla vostra riflessione da politici, o comunque degli effetti, no? Diciamo noi sociali e politici, della fede cristiana o della celebrazione del Natale. Ora, questo vuol dire che effettivamente, abbiamo una conferma, non è che l'abbiamo presa solo come spunto, abbiamo una conferma solamente del fatto che effettivamente ogni celebrazione cristiana, compresa prima di tutto quella del Natale, ogni professione, articolo della professione di fede, ha delle implicanze di questo genere. Si tratta solo di imparare a vederle. Ora, io avevo preso questa sera per noi una traccia di questo tipo che adesso proviamo ad accennare, perché poi magari la svilupperete, la approfondirete un pochino anche per conto vostro. Io avevo preso come traccia di un nostro momento di spiritualità. Vi ho detto l'altra volta che spiritualità viene da Spirito Santo, spirito con la S maiuscola, spirito di Gesù, vuol dire cioè imparare a vivere secondo i suggerimenti dello Spirito Santo di Gesù, e ogni aspetto e ogni dimensione della nostra vita, compresa questi aspetti, diciamo, più sociali e pubblici, cominciando da quelli personali, quelli familiari, insomma tutti i risvolti, tutti gli aspetti della nostra vita. Allora, dicevo, pensavo di prendere come traccia molto elementare ma molto suggestiva quella del modo come noi nel credo, cioè la professione di fede che ci caratterizza dal battesimo, che era appunto la professione di fede dei battezzati adulti, quando c'era il battesimo degli adulti, quello che noi nel credo diciamo per annunciare la celebrazione natalizia. Nel credo c'è, si dice di solito un articolo, vuol dire una frasetta, no? Piccola parte del credo, che si riferisce precisamente al significato e all'importanza della celebrazione natalizia, anche se non compare il termine che noi usiamo di solito, cioè il termine unità. Nel credo, quando si parla di questo, si dice la frasetta che sappiamo tutti a memoria: per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Questo è l'articolo del credo, che un po' come le frasi della Bibbia, un po' come quelle della liturgia, ma ancora di più quelle del credo, sono una sintesi, un condensato, come dicevo prima. Infatti, prima di chiamarsi credo, dalla prima parola, il credo si chiama simbolo, no? Parola di origine greca, simbolon, che significa appunto condensato, concentrato. Quindi anche questa frase è un concentrato. Allora noi ci fermiamo un attimo. molto suggestiva e molto interessante. Per noi uomini e per la nostra salvezza, dice questa frase innanzitutto. Che vuol dire? Che se per noi uomini e per la nostra salvezza Dio stesso ha pensato di venire a sporcarsi le mani, insomma a mettersi dentro la nostra storia, significa, la frase stessa, per noi uomini e per la nostra salvezza, significa che è assolutamente necessario. Che cosa assolutamente necessario? È assolutamente necessario il riferimento a Dio, la fede, per noi uomini e per la nostra salvezza. Era assolutamente necessario che nella storia degli uomini, per disarticolare, per disinnescare, per sovvertire lo schema dominante della storia degli uomini, che secondo la Bibbia è precisamente quello del peccato, o in soldone significa prevale sempre purtroppo, o prende il predominio, prende il sopravvento, proprio quello che non ci dovrebbe essere, il peggio, ecco. Anche la constatazione d'esperienza, oltre che essere articolo del credo, ci conferma che effettivamente se Dio ha mandato il suo figlio o ha ritenuto di fare un passo assolutamente inaudito e inconcepibile come quello che noi chiamiamo l'incarnazione, vuol dire che ci dovevano essere delle ragioni molto grosse. Del resto, questo passo, chiamiamolo così, è avvenuto dopo secoli e secoli in cui, sempre secondo la Bibbia, Dio aveva fatto una serie di tentativi di altro genere. Questi giorni di Natale, abbiamo letto il giorno di Natale come seconda lettura, l'inizio della lettera agli Ebrei, che dice precisamente così: dopo aver cercato di parlare in molti modi e in diversi circostanze con i nostri padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi Dio ha parlato con noi attraverso il suo Figlio. Dopo aver tentato per secoli e secoli di stabilire un rapporto, alla fine ha fatto questo passo. Anche Gesù, in questo modo di parlare, non è solo nelle lettere agli Ebrei, che anche Gesù, secondo i Vangeli, ha inventato una parabola, uno dei suoi modi di parlare caratteristici, no? Questi racconti inventati che nascondono delle provocazioni, che si chiamano le parabole. Ha inventato una parabola in cui racconta appunto di una lunga storia di tentativi di correggere una stortura che alla fine ha portato all'invio del suo figlio. È la parabola dei famosi affittuari della vigna che invece di pagare l'affitto, quando il padrone manda i suoi servitori a riscuotere l'affitto, uno lo ammazzano, quell'altro lo bastona, quell'altro lo caccia, insomma fanno tutt'altro che i vignaiuoli affittuari, fanno i padroni. Nella parabola della vigna e dei vignaiuoli, appunto in modo parabolico, ci sta tutta la storia che va dalla creazione in poi, cioè l'affidamento a noi delle sorti della storia, del mondo, con quella grandissima, quel grandissimo atto di fede, di fiducia che Dio ha fatto, che il Creatore ha fatto, affidando la sua creazione a degli uomini, con tutto quel che ne è venuto, affidando la sua azienda, la sua invenzione, la sua quello che noi chiamiamo la creazione, a delle persone come noi. La storia è andata progressivamente facendo scempio del progetto di Dio, e nella parabola, nel racconto inventato di questi vignaioli che ammazzano, che scuotono, c'è in filigrana proprio questa storia qua. Alla fine quel padrone di quella vigna, dice la parabola inventata da Gesù, pensa di mandare il figlio suo, con un ragionamento che effettivamente è piuttosto strano, per non dire un po' pazzoide, perché dopo che tu hai mandato i tuoi amministratori e hanno fatto la fine che hanno fatto, tu mandi anche il tuo figlio. È il colmo dell'imprudenza, come la chiameranno noi, no? Ecco bene. Quella che noi chiamiamo l'incarnazione è dunque un passo compiuto in seguito ad una lunga storia di eventi e, per così dire, l'ultima carta giocata per noi uomini e per la nostra salvezza. Questo modo di parlare, dunque, presuppone la storia umana, i secoli di storia umana, non solo dei tentativi fatti precedentemente di salvezza, la cosiddetta storia della salvezza raccontata dalla Bibbia, ma presuppone più a fondo ancora, se si parla di salvezza, vuol dire che si presuppone che c'è bisogno di salvare, se no non si parlerebbe di salvezza, no? Vuol dire che si presuppone più a fondo ancora non solo questa serie di tentativi di salvare il salvabile, diciamo, ma che c'è in atto da lungo tempo un processo di degrado, un processo di rovina. Quello che la Bibbia chiama il peccato originale, fin dai primi capitoli del libro della Genesi, che chiama il diluvio universale, pochi capitoli dopo, sempre nel libro della Genesi, e cioè la situazione dell'umanità alla deriva. Alla deriva di che? Alla deriva della propria pretesa e delle proprie prevaricazioni di prendere il mondo, la storia, come qualcosa di cui si è padroni di farne quello che ci pare, quello che la Bibbia chiama il peccato. Dunque, dicendo per noi uomini e per la nostra salvezza, si presuppone, per così dire, una struttura, un sistema di peccato, di degrado, di rovina, di deriva, per cui bisogna intervenire. Questo significa dire, in altri termini, che gli altri interventi precedenti sono stati insufficienti, ma più a fondo ancora significa dire che in termini di intervento dall'interno del sistema, per così dire, non c'è più niente da fare. Cioè, il sistema non è autopulente, non è in grado di recuperarsi. Dire per noi uomini e per la nostra salvezza significa dire che dunque è necessario, non è superfluo, non è un optional, non è un qualcosa in più, è qualcosa di indispensabile che ci sia di mezzo ad operare, ad intervenire lo Spirito Santo di Dio. In altri termini, l'ultimo punto della letterina di signor Menichelli. La spiritualità è il tipico e necessario apporto del credente alla salvezza del mondo. È il suo tipico contributo, che non è un optional o uno dei tanti contributi, chi più ne ha più ne metta e più ce ne sono e più fa brodo, ma è quello che attiva o permette di attivare, che si attivi nella nostra vicenda umana, che si attivi e che si accenda una risorsa con la R maiuscola, una speranza con la S maiuscola, una energia con la E maiuscola, che altrimenti, se non ci fosse, renderebbe, per così dire, irrecuperabile o disperata la situazione storica. Dunque, la prima frasetta del credo che ci dice il significato della celebrazione natalizia insiste proprio su questa situazione di partenza dell'umanità e dell'umanità, della storia. Dunque parla, come sentite, in termini universali, collettivi, pubblici, per noi uomini, per la nostra salvezza. Dunque parla sul piano pubblico, sociale, politico, economico. Seconda frasetta dice: discese dal cielo. Discese dal cielo equivale a dire intervenire, proprio come dice la parola italiana di origine latina, intervenire, che significa venire tra, farsi presente, coinvolgersi, entrare sulla scena. Ma quello che volevo sottolinearvi, con questo la frase completa quella precedente, no? Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Quello che volevo invece sottolineare di più è questo discese. Perché voi sapete bene che in linguaggio comune la carriera si chiama l'ascesa, o no? Far carriera significa ascendere, e l'aspirazione suprema di ognuno non è discendere, ma ascendere. Allora questo verbo è di una densità significativa enorme per capire il mistero della Natale e per capire le sue ripercussioni. Per chi sa cosa dice quando dice il credo, o pensa quel che dice quando dice il credo, discese dal cielo vuol dire che dall'alto o dal punto più alto è disceso. Vuol dire che la strada per noi uomini e per la nostra salvezza non è quella dell'ascesa, ma quella della discesa. Non è quella, dunque, accennava anche quella letterina, no? Della gestione della vita di tipo padronale, di tipo affermazione, cioè del potere e della riuscita, ma è quella del servizio. Discese dal cielo. Come dire che la strada della salvezza è questa, non quella invece contraria e abituale. Il sistema è fabbricato in modo che i forti, i potenti, quelli che vincono hanno ragione, ma proprio per questo è fabbricato male, è disarticolato, va alla deriva, perché questo è il peccato, il grande errore. Il Natale è la discesa dalle stelle ad una stalla, come dice quel famoso canto di origine italiana, tu scendi dalle stelle in una stalla. E non è un gioco di parole, è il mistero dell'incarnazione, è il nucleo di condensazione della professione di fede cristiana. È la prima grande tappa della grande notizia, o Vangelo. Tutto comincia da qui, da questa discesa, che poi viene commentata in un famoso, forse una parolina, ma dicevo che il credo è il condensato, perché dietro sta una famosa pagina delle lettere di Paolo, dove questa parolina, spiegata in lungo e in largo, con 5-6 versetti, in maniera solennissima, dove si dice appunto, pur essendo di condizione divina, egli non considerò questa sua condizione come un possesso esclusivo, come un diritto da tenere per sé, ma se ne spogliò, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Sta parlando di questo, non di altro. Come nel credo, si fece uomo, assumendo la condizione di noi uomini. E divenuto in tutto simile a noi, si discese ancora di più, facendosi obbediente fino alla morte. E non ad una morte qualunque, ma alla morte di croce. Questa è la discesa. Dunque quel discese non è una parolina qualunque. Ha uno spessore enorme per dirci che cosa è Natale. È la festa della discesa, che vuol dire il ribaltamento del sistema dell'ascesa e dell'ascendere e della carriera e dell'affermazione. Il sovvertimento, oltre che il ribaltamento, la disarticolazione radicale di questo sistema. Ma voi sapete bene che se è vero come è vero che la deriva del sistema deriva proprio da questo grande errore, allora si capisce che per noi uomini e per la nostra salvezza discesa della salvezza. Questo è ciò che abbiamo proclamato nel Natale. Guardate bene che il presepio, come lo abbiamo noi adesso, è diventato una specie di soprammobile. Ma il presepio, parola latina, presepe, che vuol dire stalla. Presepe è la rappresentazione grafica di questo dalle stelle ad una stalla, di questo capovolgimento, di questo sovvertimento, questa via. Quello è soltanto il primo, la prima forma con cui si è configurata storicamente, e non solo storicamente, emblematicamente, questa scelta, questa via, la via della discesa, la via della nostra salvezza. La frase immediatamente successiva dice e per opera dello Spirito Santo si è incarnato. nel ventre della Vergine Maria, cioè per mezzo non solo dello Spirito Santo, ma di Maria di Nazareth. Si è incarnato, vuol dire innanzitutto che, dicevamo prima, ha deciso di entrare in gioco, di non restare fuori a guardare dall'alto dei cieli. Ha deciso di entrare sulla scena con tutte le conseguenze. Sappiamo bene che le conseguenze sono poi state dalla stalla alla croce, e sarà l'altro grande polo della celebrazione della fede cristiana, che non è la Pasqua. Si è incarnato, si è messo in gioco, non è stato fuori, è stato a guardare, ha sporcato le mani, dicevamo prima, ha ritenuto, cioè, che non poteva stare a guardare, sia pure dall'alto. Ha ritenuto che doveva mettersi in gioco, ciò che noi chiamiamo l'impegno. Il Natale è la festa dell'impegno di Dio per noi uomini e per la nostra salvezza. Deve essersi messo nei nostri panni, ecco che vuol dire incarnarsi. Mettersi nei panni. E mettersi nei panni, l'unico che sapeva che razza di panni erano e che sapeva bene che cosa comportava. Dunque, una spiritualità cristiana, se è cristiana, è dell'impegno. Non può essere del disimpegno, dello svincolarsi, del stare fuori, dello stare a guardare, men che meno dello stare semplicemente a pregare quando per pregare si intende non impegnare. La spiritualità della fuga dal mondo non è cristiana. La spiritualità del lavarsi le mani è di Pilato, non di Cristo. La spiritualità del sottrarsi in una aurea mediocrità, o peggio ancora nell'indifferenza, ai drammi della storia umana, alle sfide della storia umana. Questo non è cristiano. Sarà qualunque cosa, potete chiamarla con tutti i termini che volete, ma questo non è ispirato dalla nostra fede. Non ha a che fare con la nostra fede. Perché non ha a che fare con l'incarnazione. È il metro, il parametro supremo della nostra vita. Vedete dunque che quando diciamo che le conseguenze di impegno storico, concreto, anche sociale, politico, come anche familiare, come anche scolastico, culturale, quello che volete, della professione di fede, non sono delle cose che si dicono perché c'è bisogno. Certo che c'è bisogno, basta guardarsi attorno, ma la motivazione principale non è che c'è bisogno, la motivazione principale è radicale, non è congiunturale, non dipende da una congiuntura, è strutturale, non congiunturale. Allora, la conversione a Dio, la religiosità o la spiritualità. È questa la spiritualità cristiana, è questa. Spiritualità viene da Spirito Santo, abbiamo detto, no? E cosa dice questa frase dello Spirito Santo? Che l'opera dello Spirito Santo è l'incarnazione. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Più chiaro di così si muore. Vuol dire che spiritualità cristiana è la spiritualità che produce e opera l'incarnazione, non il disimpegno. Dunque, solo a pensare un attimo quel che si dice quando si dice il credo, scappa fuori, salta addosso pochissimo materiale proprio, diciamo così, episodico, che non entra nel ambito dei discepoli, della vicenda di Gesù, dell'insegnamento di Gesù, della gente che ha incontrato Gesù, delle persone che hanno avuto a che fare con lui, non entra nell'arco del materiale evangelico predicazionale tradizionale. Dall'altra parte si trova solo il Marco. Questo supremo imperativo è l'incarnazione. Che dunque mettersi nei panni, calarsi. E quando Gesù si è incarnato, non a casa, dicevamo prima, non a casa, quando Dio si è incarnato in Gesù di Nazareth, attraverso Maria di Nazareth, nella stalla di Betlemme si è incarnato in una stalla, cioè si è messo negli stracci, nei panni dei poveri. L'unico che poteva scegliere dove nascere, perché nessuno di noi sceglie dove nascere, fino a prova contraria, no? Nessuno sceglie la propria nascita. L'unico che poteva sceglierla effettivamente, perché è l'unico caso nella storia umana in cui si poteva verificare questo, ha scelto, guarda caso, perché non è un caso, di nascere in quel posto, in quel modo, negli stracci dei poveri. Cos'è l'incarnazione? Non è soltanto un impegno, ma viene suggerito implicitamente, ma non tanto implicitamente, perché basta pensare un attimo, l'impegno significa una scelta prioritaria o preferenziale dalla parte del peggio o del maggiore bisogno o dell'ultimo posto. Per cui diceva lì al primo posto di quella letterina, l'opzione preferenziale per i poveri. Scaturisce in maniera controvertibile dalla professione di fede. Pensate che si dice. Ripeto, il presepio adesso è un soprammobile, fatto di statuine, di carta aperta. Il presepio, il perché si fa quel presepio, il significato che ha, non è quello di mettere un soprammobile, ma è questo che stiamo dicendo. L'unico che poteva scegliere di nascere ha scelto di nascere in realtà. È la spiritualità della discesa, dell'incarnazione, dell'incarnazione di Cristo. E quella frase conclude dicendo che si è fatto uomo, si è incarnato, per opera dello Spirito Santo si è incarnato, lo Spirito Santo è quello, è un operatore di incarnazioni, non di spiritualismi campati per aria, non di spiritualismi sentimentali, intimisti. Lo Spirito Santo del credo e lo Spirito dell'incarnazione E alla fine si dice si è fatto uomo. Che vuol dire che Dio si è fatto uomo? Non solo tutto quello che abbiamo detto, nelle tre o quattro cosette che precedono in questo magnifica sintesi del credo. Dio è un'altra cosa ancora, che se Dio si è fatto uomo, e da quando Dio si è fatto uomo, che non è stato un episodio, perché si potrebbe dire, Dio si è fatto uomo quella volta, cioè ha fatto un giretto turistico e poi è tornato a casa sua. L'incarnazione non è un viaggio turistico, non è fare un giro da queste parti per poi tornare dove era. Dunque vuol dire una struttura, anche lì, non una congiuntura, un episodio. Ma se questo è vero, e proprio perché questo è vero, e se Dio si è fatto uomo, e da quando si è fatto uomo, ogni uomo ha acquisito una dignità divina. Se Dio si è fatto uomo, cosa vuol dire che ha acquisito una dignità divina? Vuol dire che nessuno può toccare l'uomo senza toccare Dio. Vuol dire che nessun insulto all'uomo può essere fatto senza insultare Dio. Vuol dire che nessuna ingiustizia può essere fatta senza che questa sia una bestemmia. Dunque il discorso morale, il discorso religioso, sono tutt'uno. Per un credente si capisce. Da quando Dio si è fatto uomo, ogni uomo ha una dignità intoccabile. Questa maniera di pensare è già implicita nella Bibbia, già nel momento della creazione, perché il fatto di dire che Dio ha creato l'uomo su immagine e somiglianza, c'è già dentro qualcosa di questo genere, no? A sua immagine e somiglianza. Dunque, ed è per questo che quando un uomo prevarica su un altro uomo, Caino e Abele, a Caino chiede conto di quel che ha fatto non un altro uomo, ma Dio. Cosa hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida a me. No? Era già. Ma se adesso, come diciamo noi nel mistero, ci mettiamo accanto a quello, anche questo, allora vuol dire che proprio al quadrato, al cubo, all'ennesima potenza, come devo dire, è veramente così. Ma allora la fondazione suprema, il pilastro enorme su cui si regge il primato della persona umana, la dignità della persona umana, i diritti della persona umana, il fondamento supremo di questi diritti, il custode supremo di questi diritti e della dignità della persona umana è Dio stesso. Non è una carta costituzionale che può essere fatta dagli uomini e dagli uomini altrettanto bene stracciata. Ricordate bene cosa sono i trattati, pezzi di carta. Cosa sono le dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo? Ben inteso che ci siano e che siano fatti valere, ma quando si va a stringere quando si va nei momenti più drammatici, più critici, quando le carte sono stracciate e calpestate, qualunque altra cosa succeda, qualunque altra cosa si voglia conculcare, calpestare, resterà sempre comunque un baluardo insuperabile e che nessun uomo potrà fare fuori, perché Dio si è fatto uomo. Uno dei pochi vescovi cattolici che durante la drammatica crisi dell'ultima guerra mondiale, durante la drammatica crisi dell'Occidente, fu rappresentata dal nazismo in Germania, uno dei pochi vescovi cattolici che in quel momento prese con tutti i rischi del caso la posizione di fronteggiare apertamente, cioè pubblicamente, quel che stava succedendo, ne diede come motivazione precisamente quello che stiamo dicendo. Ma a qualcuno che gli chiedeva: ma ti rendi conto di che cosa comporta quello che fai? Ti rendi conto dei rischi che corri? Ti rendi conto di che dove puoi andare a venire? La risposta è questa: io non posso non fare così, perché quando vedo un pugno sferrato sul volto di un uomo, io so, la mia fede mi dice, che quel pugno è stato sferrato sul volto di Dio. Ditemi se può esistere un fondamento, una motivazione più grande di questa e più imprescindibile, più radicale di questa per una spiritualità cristiana, cioè cristiana che vuol dire dell'impegno, e per rendersi conto come l'impegno per l'uomo, la promozione umana, come si chiama in termini sociologici, o la salvezza del mondo, come si chiama in termini religiosi, quale motivazione più grande c'è, o più motivante, spingente di questa, perché la cosiddetta promozione umana sia strettamente, imprescindibilmente e inscindibilmente connessa con la fede, con la professione di fede? Ho scelto intenzionalmente il credo, che si chiama anche appunto professione di fede, formula antica e condensata della professione di fede cristiana, come traccia, precisamente per questo. Perché mi sembrava la traccia che più, in modo più eclatante, più evidente, fa emergere questa cosa. Cioè che quello che noi veniamo spiegando, studiando quegli incontri che chiamiamo la scuola di formazione all'impegno sociale e politico, no? Quello che lì noi veniamo studiando, spiegando sotto un profilo disciplinare, un argomento, una disciplina, un altro, un aspetto, un altro, radicalmente, fondamentalmente, per credenti, ha una spinta, una motivazione, un pilastro di questo genere, che cioè fa tutt'uno con la professione di fede, almeno se per professione di fede si intende il significato, l'aver coscienza, l'aver preso coscienza del significato e dello spessore che hanno le parole che ci sono state consegnate dalla tradizione cristiana fin da primi secoli come appunto il simbolo della fede, no? Il condensato della tradizione cristiana. Il mistero del Natale, anche a prescindere da tutti gli altri spunti che possono venire dai testi che noi abbiamo letto, o meglio, tutte letto, che ci sono stati proclamati e consegnati, e dico consegnati perché consegnati viene da consegna, nella celebrazione natalizia, anche a prescindere da tutti quei testi, anche solo l'articolo del credo che si riferisce, vedete quali risonanze, quali impatto, no, mi pare che abbia in modo inevitabile. Questo non è chiudere il discorso, è aprirlo, che tutti, se pensiamo quel che diciamo come credenti, quando diciamo la professione di fede, tutti ci tiriamo addosso queste cose. E dunque qui è una miniera in cui scavare continuamente. Quindi questo è soltanto aprire il discorso, ma penso che era un obbligo, era un minimo indispensabile, quello di fermarci a almeno ad aprire il discorso in questa maniera, in modo che quando noi diciamo la professione di fede, almeno pensiamo a quel che diciamo, e pensando a quel che diciamo ci accorgiamo che abbiamo addosso una grande missione, un grande compito, una grande responsabilità, grande causa per cui spendere la vita, come, quanto efficacemente, questo non lo sappiamo, ma non per via dell'efficacia, per via della necessità, dell'imprescindibilità, della radicalità di questa cosa, no? Come, dove, anche, non lo so, sappiamo adesso dove ognuno di noi sarà chiamato a fare le sue scelte di circostanza, di tipo circostanziale, a seconda delle situazioni. Quindi che uno faccia, notare in quella lettera di Monsignor Menichelli, che faccia il ruolo, o svolga il ruolo di amministratori o impegnati ufficialmente o non impegnati ufficialmente, impegnati per altre vie, sempre però nel sociale, nel politico o nell'impegno sociale politico, non importa dove, non importa come, non importa quando, importa però che nessuno può prescindere da questo. Nessuno che dica il credo e pensa quel che dice, per esempio in questo, solo in questo frasetto centrale, può prescindere da questo. Ecco, il che vuol dire, ripeto, solo aprirlo. Vedete come quello che noi diciamo nella preghiera, creiamo la liturgia, sono tutte cose che hanno uno spessore, delle implicate, come dicevo prima, di questo tipo qua. Bisogna prima di tutto accorgersene, ovviamente, poi queste diventano delle provocazioni a cui bisogna rispondere, perché si tratta di rispondere a Dio. Si tratta cioè di ricavarne il ma. Signore, cosa vuoi che io faccia? Ma prima, da sentire questa chiamata per rifarci alla lettura di oggi, no? La prima lettura di oggi che è stata messa, si ricorderà che c'è questa voce che piange, no? Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Insomma, c'è una voce che chiama in ogni articolo del credo, compreso questo che riguarda un po' le festività natalizie che abbiamo celebrato. Bene, io volevo almeno farvelo intravedere, perché non so se avete mai fatto un approfondimento di quell'articolo del credo in qualche catechesimo, non so se avete fatto qualche volta qualche scavo di questo genere, ma perlomeno, siccome io non lo sapevo, perlomeno penso che bisognava aprire questa finestra delle celebrazioni natalizie che abbiamo immediatamente alle spalle e che vengono ogni anno precisamente per mettere in moto, per fare da motorino di avviamento, per rimettere in moto un anno di vita cristiana, di esistenza. Sono stato chiaro, ci sono cose che non avete capito bene, bisogna tornarci un pochino. Si è intravisto almeno, no? Quello che era l'intenzione, cioè le feste di Natale hanno un'applicazione di questo genere, non, per carità che non le lasciamo sfumare nel sentimentalismo natalizio, che quelli sono pronti. Si vede quello che ho detto, si intravede? Ecco, questo è un po' un complimento naturale di quello che studiamo, no? Perché anche questo non so se avete mai pensato, ma studiare una cosa, studiare è una parola di origine latina, studium, studiare dal latino, nella lingua latina questa parola studium, studiare vuol dire avere una passione per qualcosa, cioè come dire in altri termini che si studia veramente quello che si ama. Ed è vero, no? È verissimo. Cioè si impara veramente quello che ci interessa o no. È proprio vero che nella stessa parola studio c'è questo. Ora, questo aspetto che è la spiritualità, come chiamiamo, no? Questi incontri che faremo ogni tanto di questo genere, come vedete, servono a ricondurre al fondamento più radicale quelle due o tre di studio che stiamo facendo e anche a far capire perché effettivamente anche quello è uno studio nel senso originario latino, che vuol dire appunto qualcosa per cui si ha un interesse profondo. Ora, perché l'interesse ci sia e sia profondo, bisogna andare penso a scoprire questi cardini qui. No? Allora questo serve veramente a darci ancora di più radicalmente e più efficacemente la motivazione del nostro lavoro di studio, che anche come studio non è un'operazione intellettuale e non vuole essere un'operazione puramente intellettuale, è scavare dentro questa cosa qua. Questo si salva benissimo, no? Vedete? Noi stiamo facendo. Poi l'abbiamo detto anche l'altra volta, non lo ripeteremo mai abbastanza, noi cristiani quando facciamo qualcosa che è spirituale, non è mai spiritualismo, non sono prediche, perché se sono prediche guai, abbiamo trasformato in fumo, abbiamo mandato in fumo la roba, abbiamo bruciato tutto. Mi è arrivato tutto a fumo. Capite? È un corto circuito pericoloso, quindi anche quando si parla di un ritiro o un momento di preghiera, una sosta di questo genere, non siamo slegati dal resto, perché mai siamo più radicati o andiamo alla radice rispetto ai grandi, no? Possono essere le ramificazioni. Comunque si vede questa ispirazione profonda anche delle feste natalizie che
Non so se l'abbiamo mai approfondita, dico non lo so, avete mai approfondito però da qui prima voi? Il Natale di solito è un periodo abbastanza, no? Intenso dal punto di vista propizio, non lo so, come atmosfera, ma l'atmosfera, io ho sempre dei gran dubbi, le atmosfere. È difficile nel senso di porgere, no? Cioè, capisco bene, no? Ma più ancora penso che sia importante che noi ce l'abbiamo nel nostro modo di crescita personale, perché dopo viene quell'altro problema, quello di porgere, che è un altro problema, però porgere ciò che si ha in qualche maniera si è cercato, però quindi in qualche maniera qualcosa deve passare. Misure in cui forgiamo quello che siamo. Non sappiamo quando, come, così, perché. Però quello che c'è, qualcosa deve passare, se c'è. Il problema che io mi pongo invece come pure cristiani è proprio questo, ma sì, approfondisco, ma si cerca queste cose, perché se il Natale si esaurisce in una. Ora c'è troppa la situazione, c'è troppa la situazione del Natale come ricorrenza, come commemorazione, come ricordo, come. Ma dico nel mio ricordo, perché sappiamo che non è anche il tipo contenuto della mira, della fiera, insomma, no? Ma adesso diciamo proprio non nel ricordo, proprio negli ambienti dove si cerca di coltivare una dimensione cristiana del Natale, ma per il cuore, è troppo la commemorazione del ricordo, l'anniversario, il compleanno di Gesù Bambino, insomma queste cose qui, queste dimensioni storicistiche e commemorazionali, che comunque stanno dalla parte del ricordo, del ricordare, del commemorare, che ci tolgono la dimensione vera, profonda, provocatoria del Natale, del perché ad esempio ritorna ogni anno, perché prima sarebbe ripetitivo il Natale, no? Se fosse una cosa puramente commemorativa, sarebbe ripetitiva. E quindi niente di strano che cada nella routine. No? Invece se ci guardiamo bene, tutt'altro che si presta, tutt'altro che ad essere ultimarizzata, no? Se inglobata in noi. È qualcosa di soggressivo, perché ogni anno dovrebbe disarticolare appunto il sistema di vita che noi abbiamo il rischio di ricevere, in cui rischiamo di addormentarci come dipendenti di questo tipo di società, di cultura dominante, di mondo in cui viviamo. Sarebbe essere una porta di spinta di questo genere qua, però nella mia esperienza mi preoccupo molto, perché nella mia esperienza di cristiani o sedicenti cristiani che celebrano il Natale, mi pare che sia di gran lunga questa nuvola di questa atmosfera di tipo ancora troppo commemorativo, sentimentale, questi livelli che come vedete hanno una fortissima valenza di spinta, di motivazione a delle scelte, a dei comportamenti, a delle conseguenze, che devono
pare che in questa parola, anche Natale, no, che viene da nascere, ci sia più la nascita di Gesù bambino che non la rinascita, il nascere, no? O il nascere di qualcosa di nuovo nella nostra maniera di concepire e gestire la vita. La nascita di Gesù bambino, beh, il bambino è da quel lì che non è più un bambino. Quello è un episodio, è una cosa là, non qui. Capite? Cambia il sistema, non so se rende l'idea, è un'altra cosa. Se uno concentra l'attenzione sulla commemorazione, non può vedere e celebrare il Natale in questo modo così radicalmente. Ecco, comunque io volevo che almeno lo intravedessero, perché dopo allora si cammina in quella direzione, no? Si comincia ad aprire una porta, allora quanti Natali, che diceva, bellissima frase di è un famoso personaggio che era stato un leader della resistenza, che poi è diventato non è Dossetti che è morto adesso, poco prima è morto. Questi personaggi si stanno spegnendo, io li chiamo i lumi del XX secolo, che si stanno spegnendo il percorso del nostro secolo, uno dietro l'altro, e Dio solo sa chi li sostituirà, fa luce. Che diceva appunto quanti Natali sono passati nella tua vita. Che cosa è nato? Proprio perché anche la parola Natale, no? Che è far nascere, non rinascere. E comunque adesso non mi ricordo il nome, che lo conoscete tutti certamente. E comunque questo si vede allora, quelle cose che abbiamo detto. Poi io avevo pensato di, se ci siamo, se dobbiamo dire qualcos'altro ce lo diciamo, perché il mio voleva essere l'apertura del discorso. Poi ho pensato di concludere che ho trovato un altro di questi lumi del XX secolo che si sono spenti, che il vescovo di Molfetta, Signor, come dicono gli ecclesiastici, Monsignor Antonio Bello, da tutti chiamato Don Tonino, che è morto anche lui l'anno scorso, mi pare, tempo fa, o due anni fa. Ho trovato in una delle sue meditazioni, che stanno pubblicando recentemente, che noi abbiamo preso anche come libri da tenere nella nostra bibliotechina, quindi se volete li troverete lassù, adesso li stiamo portando, in uno dei suoi volumi, uno degli ultimi di questi volumetti pubblicati delle sue meditazioni, c'era una preghiera fatta da lui per il Natale del 89, ricordate il famoso 89, il 1989, l'anno sembrava che fosse successa l'apertura di un'alba nuova per l'umanità. In quell'anno lì lui aveva fatto, che era sapeva scrivere anche in modo abbastanza bello, anche poetico, aveva fatto una preghiera sul Natale del 99, che è interessante perché appunto coglie questi aspetti sociali, politici, queste implicazioni sociali e politiche del Natale. Don Tonino era anche il vescovo, oltre che di Molfetta, era anche il vescovo, uno dei pochi vescovi che si erano esplicitamente sporcati le mani con i drammi della miseria umana in tutti i suoi aspetti. ed era anche l'incaricato di Pax Christi, cioè di questo movimento di cristiani, si chiama Pax Christi, la pace di Cristo, che vuol portare avanti e sottolineare che nel cristianesimo come tale, oltre che nella religione come tale, ma prima ancora nel cristianesimo come tale, c'è inscritta una istanza di pace, di lavoro per la pace, e di pacificazione dell'umanità o di salvezza dell'umanità, che è poi una delle cose che, uno degli aspetti di quello che stavamo dicendo, no? Non a caso non abbiamo guardato per niente i testi biblici che abbiamo proclamato questi giorni, però in uno di essi, no? Non a caso c'è quella famosa frase, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace sulla terra. Era anche l'assistente, come dire, la guida spirituale di Pax Christi e quindi aveva questa attenzione particolare all'implicazione del messaggio cristiano nella direzione della pace, intendendo per pace non soltanto la pace dei cuori, la pace nel senso sociale, economico, politico, nazionale, internazionale, mondiale. Cioè. Allora avevo trovato quel testo che vi avevo portato, ho pensato che potevamo usarlo come preghiera anche noi oggi, strettamente connessa con questa riflessione. Poi pensavo di fare un po' di pausa come abbiamo fatto l'altra volta, che forse serve di più a mettere in circolo anche le cose che abbiamo detto, poi di concludere con la preghiera della sera, come abbiamo fatto l'altra volta, sempre fatta con un po' di calmina, la preghiera liturgica del Vespro con un po' di calmina, e inserendoci magari uno o due di quei testi natalizi che abbiamo sentito proclamare, ma che su cui non ci siamo per niente fermati. Pensavo cose così, però nella misura in cui possiamo far l'orario secondo le nostre esigenze, insomma, facciamo quello che possiamo. Io ho pensato così, secondo degli orari che abbiamo a disposizione, no? Perché se abbiamo più tempo arriviamo più in là, se abbiamo di meno arriviamo. Allora direi, se ci sono altre cose da dirci, se no vogliamo concludere, provare a leggerci insieme. Sì.
Quello che vorremmo che i cristiani facessero profondità questo discendere di Cristo, inteso come abbandono dell'autorità e mettersi a servizio del mondo. Noi purtroppo, quando ci mettiamo nel campo, diciamo, dell'impegno politico, lo dico come constatazione di quanto è avvenuto e avviene, e sono convinto che avverrà ancora.
Certo.
Noi vediamo che sia quelli che si proclamano laici, ma di quel laicismo che prescinde da ogni concezione del mondo, sia quelli che dicono cristiani, prima o poi, tentati dal loro egoismo, direi umano, che è comune a tutti, a me per primo, si lasciano coinvolgere dalla attività politica, dimenticando quella che è l'ambizione, cioè quella che è, quello che è il dovere di guardare all'attività politica come servizio, e prima o poi si lasciano tentare dal potere e tendono, ripeto, tutti, anche quelli che noi magari vorremmo mandare,
c'è bisogno di documentare, è documentatissimo,
si lasciano tentare dal rendere dura dura quella loro esperienza, quasi che poi diventa una conquista di potere, che diventa un modo come un altro per dimenticare i tanti e rivolgersi alla politica come un tornaconto. Io direi che potrebbe, almeno per quello che sono le iniziative che prendiamo noi nel campo ecclesiastico o nel campo, diciamo pure, delle istituzioni ecclesiastiche, per essere più concreti, se noi creiamo una scuola di formazione sociopolitica e da questa scuola, io lo dico a Palermo, lo dico in qualsiasi altra città, mandiamo avanti qualcuno, ma perché non lo obblighiamo, ecco, almeno come oggi lo vorrà, a dire dopo 2, 3 anni, 5 anni, tu chiudi e lasci il posto per altro. Un impegno morale.
Sono, come vedete, due prolungamenti di quello che abbiamo detto, uno più, insomma, di un tipo, uno di un altro, ma sono due sviluppi che possiamo fare. Io faccio volentieri la mia parte, ma anche voi penso che potete lasciarvi provocare questo discorso, che poi è nient'altro che prolungare quello che abbiamo detto, perché porsi il problema di come si concilia il monachesimo con la spiritualità dell'impegno è una cosa che viene naturale a chi conosca la storia del cristianesimo. La domanda non può non venire. Ecco, purtroppo viene per un motivo abbastanza preciso, cioè che il monachesimo in tutte le sue forme, da quella, diciamo, strettamente eremitica, no? Di singoli isolati, sia a quella di comunità o conventi, come si dice con la parola di origine latina, il monachesimo in tutte le sue forme è conosciuto a noi, e non so perché, o meglio, lo so il perché, ma è inutile dire il perché se non ne prendiamo coscienza, è conosciuto a noi come una fuga dal mondo. Ma ripeto, se è vero quello che abbiamo detto, come fuga dal mondo non può essere un movimento cristiano. Oppure non abbiamo detto una cosa giusta, le due cose non scappano, o l'uno o l'altro. Se è vero quello che abbiamo detto, allora il monachesimo come fuga del mondo non è cristiano, sarà buddista, per fare un esempio, ma non cristiano. Tra l'altro, attenzione a questi collegamenti trasversali che oggi sono abbastanza di moda tra induismo, buddismo, cristianesimo, no? Da una parte sono cose interessantissime per mettere in circolazione e in confronto reciproco quello che sta succedendo, no? Però l'altro versante è estremamente pericoloso, perché rischia di confondere l'istanza monastica buddista o induista con da quella cristiana. Bisogna stare molto attenti a capire bene che il monachesimo cristiano non è nato come una fuga dal mondo, intendendo la fuga dal mondo come fuga da un impegno nel mondo. Il monachesimo cristiano è nato dalla scoperta, dalla scelta, che la leva più grande che possa esistere per disarticolare il sistema del peccato è la preghiera continua. Da questo è nato il monachesimo cristiano. Ricordate la famosa frase dicono di Archimede, no? Datemi un punto di appoggio e io vi solleverò il mondo, la scoperta della leva, che per noi oggi è una stupidaggine, ma è stata una delle più grandi scoperte dell'umanità. Quella frase applicata nel nostro campo, nel campo del monachesimo, potrebbe essere applicata proprio così. Questi che noi chiamiamo i monaci sono le persone che hanno scoperto che la leva per la salvezza del mondo sta nella preghiera, cioè nel fare spazio o nell'aprire gli spazi di intervento di Dio nella storia, perché per noi uomini e per la nostra salvezza Dio. Vedete come corrisponde a quello che abbiamo detto? Solo che il modo di realizzare quella medesima istanza non è quello di dedicarsi a tempo pieno a muovere le acque, ma è quello di dedicarsi a tempo pieno a fare il rifornimento di chi sta in prima linea, per così dire, di un'operazione, di un'impresa che è più grande, che richiede appunto il mistero dell'incarnazione, che richiede lo Spirito Santo di Dio e non solamente la buona volontà degli uomini. Perché, e qui veniamo all'altro punto che diceva, perché la constatazione universale è che anche i sedicenti credenti, con tutta la loro buona ispirazione e buona volontà, poi finiscono preda del peccato del mondo. Questa sarebbe la dimostrazione, no? La prova del 9, che è vero, per davvero, che l'istanza della preghiera continua, la chiamo così per fare il verso a uno dei movimenti politici contemporanei che si è chiamato lotta continua, non è un caso. Il monachesimo si può chiamare la scelta della preghiera continua, ma intendendo la preghiera continua come la leva più grossa per la salvezza del mondo, non come la fuga dal vocazione cristiana all'interno.